Le 7:46 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, stiamo insieme oggi come tutte le mattine fino alle 10. Partiamo dai giornali per poi arrivare ai nostri approfondimenti, le nostre interviste, il microfono aperto dalle 9. Oggi parleremo di migranti, ritentiamo il collegamento che non siamo riusciti a fare ieri dalla nave di Emergency, proprio nel giorno in cui tra l'altro si dovrebbe un po' capire come evolve lo scontro tra Roma e Berlino sui cosiddetti dublinanti, e ancora una volta si parla di queste persone come se non fossero persone ma pacchi. Partiremo però subito dopo la rassegna stampa alle 8 da Israele e da Gaza, partiamo dalla visita dell'inviato di Trump Kushner, che ha incontrato prima i responsabili di Hamas e poi Netanyahu ieri pomeriggio. Al microfono aperto invece ho bisogno di voi, perché avrete sentito forse parlare di staycation. Bene, altro non è che non poter andare in vacanze, quindi restare in città, e quindi voi e dall'altra parte, se siete in città, vorrei sapere perché, cosa fate, cosa vi ha portato a restare qui, se scelta o necessità, e invece se siete in vacanza parliamo un po' anche di quanto costano le vacanze quest'anno. Tutto questo però a partire dalle 8, adesso diamo un occhio ai giornali che trovate in edicola questa mattina. Eccomi qua col mio malloppo. Partiamo da Repubblica. Repubblica apre con un reportage dal villaggio di Kusra, il villaggio in Cisgiordania assediato dai coloni. Reportage di Francesca Mannocchi. Nel villaggio di Kusra assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. E segnalo sempre in prima pagina di Repubblica l'allarme della BCE per la bolla dell'intelligenza artificiale, risparmi a rischio, e poi abili o maldestri, identikit dei Le Pen dell'arte milionaria. Il riferimento è al furto del museo di Messina. Veniamo al Manifesto. Manifesto che apre con una fotografia di Trump che cammina in un paesaggio abbastanza piovoso e desolato, tutto da solo è il titolo. Finiti i 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga, i droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue i consigli su Gaza, e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud. Apertura accompagnata dall'editoriale di Alberto Negri intitolato La Pax Americana nel Pantano. E poi sempre in prima pagina il Manifesto, ostacoli alle ONG, altri morti in mare, 18 vittime nel Mediterraneo, ai soccorritori assegnati porti lontani. Intanto la crisi sul tavolo di Palazzo Chigi, guerra Sanchez, pace commerce, pace vediamolo, vediamo poi dopo. Segnalo anche il editoriale di Filippo Barbera, il caso Ardai e la competizione tra le università. Il caso Ardai è Jason Ardai, il professore di Cambridge, che è stato trovato senza vita nella sua casa londinese qualche giorno fa, dopo che era stato licenziato da Cambridge, insomma, per lo scandalo sul suo curriculum, diciamo così. Corriere della Sera, ora Trump minaccia l'Oman, scaduti 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq, Netanyahu incontra l'inviato statunitense, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. E poi migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione, e invece una classifica sulle città, aggressioni e stupri, sulla sicurezza nelle città, aggressioni e stupri, Milano e Roma metropoli più sicure, delle altre grandi città europee. Sempre Corriere della Sera, i messaggi di La Vitola, Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, e l'ira di Salvini per Fontana, Stefani stufi delle polemiche. Segnalo anche il pezzo di Sabino Cassese, l'Istat e la foto del paese sull'Istituto Nazionale di Statistica che compie 100 anni, è un racconto interessante anche della storia dell'Istat. Domani Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare. E poi il pezzo di Nadia Urbinati, le socialdemocrazie non sono solo rosa e fiori. Il riferimento è alla premier danese Mette Frederiksen, alleata sulle politiche migratorie, quantomeno con la nostra Giorgia Meloni, ma teoricamente è appunto una socialdemocratica. E poi sempre sul Domani, i silenzi di Ranucci e l'alert di La Vitola nel mirino dei PM. La Stampa, commissari, conto da 100 milioni, La Stampa continua un po' sul filone dell'apertura di ieri, compensi, staff e consulenze, un caso, la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. In prima pagina La Stampa inserisce anche il femminicidio di Venezia, Tania, uccisa dall'ex, 4 mesi fa lo aveva denunciato, il femminicidio è stato commesso a Ferragosto, a 2 chilometri da Vigo Novo, dove fu uccisa Giulia Cecchettin. Quella stessa sera l'assassino si è tolto la vita. Tania Terrin è stata trovata morta però solo domenica. Poco dopo e poco lontano hanno rinvenuto anche il corpo di Dino Keber, l'uomo che la perseguitava e che lei aveva denunciato. È stata la madre della 39enne a dare l'allarme, l'aveva cercata al telefono per tutto il giorno. Avvenire, Gaza può attendere, il tour di Kushner non sblocca lo stallo in Medio Oriente, ostaggio del voto in Israele e negli Stati Uniti, pressing statunitense per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu prima le elezioni. Anche Avvenire, altri migranti morti in mare, con Madrid la tensione resta. E poi segnalo questo articolo che si intitola Estate di concerti ma non per tutti, pochi posti per i fan con disabilità. Non c'è solo l'estate dell'AFA asfissiante, ma anche quella dei concerti. Per prendervi parte basta pagare, prezzi più stellari delle stelle sul palco. Ciò nonostante, la favola dei live nell'estate 2026 non è per tutti. Un no grazie, per lei non c'è posto, è toccato in sorte a Simone, ragazzo con una grave disabilità dalla nascita. Simone non cammina e non vede, ma ascolta ogni giorno con gioia e grande giovamento psicofisico le canzoni del suo idolo Lorenzo Jovanotti. E purtroppo non è l'unico caso. Il Sole 24 Ore, l'allarme BCE sul rischio della bolla dell'intelligenza artificiale, la Banca Centrale Europea, un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot-com. Le famiglie dell'Eurozona sarebbero esposte per oltre 440 miliardi, il rischio dell'esplosione della bolla della AI, un tema di cui si parla da tanto, ma appunto ieri è arrivata l'allarme della BCE. Il Fatto Quotidiano, il boss Graviano, voglio parlare su B, Berlusconi e dell'Utri, via D'Amelio e lo stragista ai magistrati di Caltanissetta, il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Il Foglio invece si concentra sui guai di Salvini, l'uscita di sicurezza di Salvini, il titolo di apertura di Giuliano Ferrara, il problema non sono il ponte o il Viminale, si può sopravvivere al Pepeta, ai comizi pro Putin e anche a Vannacci, ma quando è la tua buona classe dirigente a metterti alla porta, meglio trovare un lavoro. Il riferimento è a quanto detto ieri sul Corriere dal governatore della Lombardia. La verità, ecco i compensi d'oro di Report, Ranucci e i 5 Stelle vogliono segretarli, e così come il Giornale e anche Libero, tutti concentrati sempre sul caso Ranucci, il Giornale la telefonata che inguaia Ranucci e Libero il piano La Vitola, Ranucci per togliere Report alla RAI, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. Queste erano le prime pagine dei giornali di questa mattina. Adesso entro un pochino più nel dettaglio, insomma, per quello che riusciamo in questi 4 minuti per lo specifico. Che ci restano. Allora, torno su Repubblica e vi volevo segnalare questo interessante articolo di Elena Dusi a pagina 6 di Repubblica. Il titolo è "Caldo record, siccità e alluvioni, ma il piano clima è nel cassetto. Mai un euro da questo governo. 1000 pagine e 361 obiettivi approvato 3 anni fa, non è stato ancora finanziato. La denuncia degli ambientalisti dalla Premier, un silenzio assordante. Il PNAC, o Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici, ha 1000 pagine, 4 allegati e 361 obiettivi. Il governo l'ha approvato a dicembre 2023 per rendere più vivibile il paese di fronte alla crisi del clima. Da allora però sembra averlo dimenticato. Nessuna delle 3 finanziarie successive ha menzionato il PNAC o stanziato un euro per i suoi 361 punti, che dal primo all'ultimo restano lettera morta. Mentre il PNAC giace, il riscaldamento climatico corre. Se il piano non ha ricevuto un euro, l'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna è costata 9 miliardi e il ciclone Harry in Sud Italia all'inizio dell'anno 1 miliardo. I soldi finiamo per spenderli lo stesso per le emergenze, fa notare Stefano Ciafani, ingegnere ambientale e presidente di Legambiente. Vado veloce un po' più giù. Oggi sul fronte climatico c'è un silenzio preoccupante da parte del governo. È una cecità pericolosa anche per l'economia del paese, nota Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, associazione che promuove le nuove energie. In tutte le nazioni, con quel che stiamo vivendo, il clima è un tema di primo piano. Il silenzio di Giorgia Meloni invece è allucinante, nota sbigottita Annalisa Corrado, ambientalista ed europarlamentare del PD. In un'intervista di qualche giorno fa la Premier ha citato il clima solo per vantarsi che il suo partito sta smorzando le politiche verdi dell'Unione Europea. Nel frattempo migranti, frontiere e violenza giovanile vengono sbandierati come spauracchi dal governo. Il clima in realtà è il vero tema della sicurezza oggi, sostiene Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. Resto su Repubblica, l'articolo ovviamente continua, la pagina 6, resto su Repubblica però per l'articolo che trovate a pagina 21, metà Lupin, metà Balordi, i predoni dell'arte, l'affare da 7 miliardi, dietro i colpi dal valore inestimabile spesso si nascondono collezionisti privati e i ladri sfuggono alle regole consolidate. L'articolo è di Viola Giannoli. Quello che ancora resta il più celebre furto della storia raccontata di un romantico idealista, tal Vincenzo Perugia, che il 21 agosto del 1911 uscì dal Louvre con la Gioconda sotto al cappotto, convinto di doverla riportare in Italia. Tentò di rivenderla 2 anni dopo a Firenze e fu beccato. Ma chi uscirebbe oggi da un museo con un Antonello da Messina per proporlo qualche mese dopo in una casa d'aste o al miglior compratore, esporlo in una galleria o nel salone di casa? E allora se quell'opera, e prima di lei il Vermeer, sparito dall'Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, il Caravaggio trafugato dall'oratorio di San Lorenzo di Palermo, il Van Gogh prelevato al Cairo, non sparisce per essere rivenduta nel mercato legale a decine di milioni di euro, chi è che la ruba e perché? E dietro Arsenio Lupin chi c'è? Difficile un identikit preciso, risponde Paolo Brera, comandante del reparto operativo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. A differenza dei tombaroli, cioè dei predoni di reperti archeologici negli scavi clandestini, i ladri di capolavori sfuggono dinamiche e gerarchie consolidate. La banda del 98 della Galleria d'Arte Moderna di Roma prelevò l'Arlesiana di Van Gogh, era tutta italiana. Nella Pasqua del 2013 fu invece un gruppo di Moldavi assoldati da una russa a portar via con asce fumogeni gioielli dal Museo Etrusco di Valle Giulia. I Moldavi erano i criminali che a Castelvecchio rubarono 17 dipinti, tra cui Tintoretto e Mantegna, ritrovati in Ucraina, racconta Brera. Professionisti, non gli unici ad avventurarsi tra tele e ritratti. A prendere Cézanne, Matisse e Renoir a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, c'erano ladri dediti a furti comuni che hanno tentato il gran colpo, lanciarsi cioè nel traffico clandestino di oggetti d'arte che foraggia un mercato nero da 7 miliardi di euro all'anno, l'attività criminale più redditizia dopo armi e droga per l'Association for Research into Crimes Against Art. Continua Poi l'articolo facendo appunto un identikit di chi potrebbe commissionare i furti d'arte di cui si parla tanto in questi giorni per forza di cose. Sono le 8 e un minuto, un brevissimo stacco pubblicitario e poi torniamo.